mille voci. Andare su Marte, con tanto di punto esclamativo, sarebbe il titolo di una conferenza forse più adatta ad un astronauta che ad un sismologo, esperto di terremoti, eruzioni vulcaniche e molte altre cose che riguardano le dinamiche della superficie terrestre, a meno di non pensare che su Marte si trova il più grande rilievo del Sistema Solare, l'Olympus Mons, un vulcano che supera i 25 chilometri di altezza, tre volte il Monte Everest, giusto per capirci, e ha una base di oltre 600 chilometri di diametro. Insomma, un'occasione ghiotta per il nostro interlocutore di questa mattina per partire dalla Terra e arrivare fino a Marte, ma soprattutto per presentare la conferenza che terrà domani alla SUPSI, al Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design, alle 18:30, nella sede di Mendrisio, proprio dal titolo della conferenza Andare su Marte, che fa parte del ciclo di conferenze organizzate dal Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design, dal titolo Emergenza Terra. Questo è il secondo appuntamento e, come dice il manifesto del ciclo, abitare, costruire e pensare un futuro sostenibile significa scoprire nuove conoscenze, costruire nuovi strumenti per rispondere alle sfide anche energetiche che ci attendono. Di tutto questo vorremmo parlare e di molto altro con il nostro interlocutore, che è collegato con noi, e subito gli chiediamo da dove, perché il luogo è importante, ed è il professor Domenico Giardini, geofisico, professore di sismologia geodinamica al Politecnico Federale, è stato per molti anni direttore del Servizio Sismologico Svizzero, è stato molte cose ed è tuttora molte cose. Innanzitutto, benvenuto e bentrovato, professor Giardini.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Senta, dove si trova lei in questo momento e perché?
Al momento mi trovo al caseificio di Airolo, dove
stiamo. ma non solo per mangiare buone cose.
Anche, qui si mangia benissimo, ma c'è una bellissima sala riunioni, è come essere dentro una baita, e poi quando abbiamo finito di riunirci con tutti gli studenti e vari esperti, sono due anni che non facevamo riunioni, adesso abbiamo un po' ricominciato, poi oggi pomeriggio ci vestiamo come se fossimo degli astronauti quasi e entriamo dentro al tunnel di Bedretto per andare a vedere le faglie che stiamo studiando.
Ecco, allora cominciamo subito da qui, visto che un sismologo di solito analizza, cerca di comprendere quali sono i fenomeni che avvengono sotto la superficie terrestre, cerca magari anche di fare quella cosa che rimane forse la chimera, cioè prevedere quando un terremoto si verificherà e in che modo. Però voi andate a fare qualcosa di più, come dire, prospettivo, no? Immaginando il futuro. Innanzitutto parliamo brevemente di questo progetto, di questo Bedretto Lab, che è un progetto tra l'altro curato proprio dal Politecnico di Zurigo e di cui lei è a capo. Che cosa vi prefiggete di fare là dentro?
Di capire cosa succede quando la roccia si deforma e quando le faglie partono o non partono. Ci sono due punti di partenza principali. Da un lato c'è l'intero, se vuol dire, estrazione di energia dal sottosuolo. Il sottosuolo è caldo in profondità, però troppo spesso quando ci si prova andando giù dalla superficie si sono generati anche eventi sismici che hanno avuto magari non conseguenze troppo eccessive, però lo stesso, che hanno spaventato la popolazione, hanno indotto dei progetti tipo a Basileo, a San Gallo, a essere interrotti. E quindi da lì ci si è resi conto che se la geotermia, come minimo in Svizzera, ma anche nel resto del mondo, deve avere un ruolo importante, bisogna capire meglio come si comporta la roccia quando si inietta o quando si circola dell'acqua calda. Questo da un lato. Dall'altro, l'ha detto lei prima, se uno dice io faccio il sismologo nella vita, la prima domanda è: ma allora prevedi i terremoti? Ed è un po' anche questa, non è una dichiarazione di fallimento, non lo facciamo, ma soprattutto non capiamo abbastanza di quello che succede, perché quando avviene un terremoto grande noi siamo sempre da un'altra parte, o come minimo siamo in superficie e il terremoto avviene a vari chilometri sotto.
Di solito però siete tra i primi a scoprirlo, insomma, però di solito siete tra i primi a scoprirlo,
sì,
da dove viene esattamente.
È sempre tardi, noi arriviamo dopo il terremoto a capire come erano le condizioni della faglia che hanno prodotto il terremoto. Allora ci siamo detti, e non siamo gli unici, anche in America o anche in altri punti, ci si è detto va bene, abbiamo bisogno di laboratori profondi, laboratori dove noi arriviamo direttamente alle faglie e possiamo iniettare acqua e vedere quello che succede e trasformare un intero grande volume di roccia sotto la montagna in un unico grande sensore. Noi facciamo dei pozzi, li riempiamo di sensori e la montagna stessa ci dice cosa gli succede quando passa anche solo l'acqua piovana che viene giù quando piove molto. Erano tutti dati che prima non erano disponibili e che permettono di vedere cose che proprio non si erano mai viste.
E poi, quando non siete sufficientemente contenti di conoscere quello che succede nella viscera della Terra, ecco che andate anche a curiosare su un altro pianeta. Dopo ci veniamo, professor Giardini, però c'è un aspetto che volevo ricordare, l'importanza di questo progetto a Bedretto. È stato possibile anche grazie alla presenza di una galleria che era già stata scavata, no? Per il traforo del Furca. Quindi non è che avete dovuto costruire voi, cioè avete costruito il laboratorio ma sfruttando un'opera ingegneristica già realizzata. Questo è anche un aspetto interessante.
Sì, la Svizzera in questo senso, le Alpi offrono
certo, il paese...
tanti vantaggi. Il vantaggio è che, come lo sapevamo già dai tunnel del NEAT, del Gottardo e via dicendo, uno va sotto, la roccia è calda si possono avere 1,5 km, 2 km di roccia sopra, quindi si va in pressioni e a profondità tali che i fenomeni della geologia che vediamo sono già lì, di fronte a noi. La cosiddetta finestra di Bedretto è un tunnel di ventilazione che collega la Val Bedretto al tunnel ferroviario della Furca e è lungo 5 km ed è il più lungo tunnel delle Alpi che non è cementato, quindi uno cammina e vede l'intera geologia delle Alpi chilometro dopo chilometro, vede centinaia di milioni di anni di storia che proprio di fianco, uno ci passa di fianco e li vede tutti. Un tunnel molto bello in questo senso e noi l'abbiamo chiesto al proprietario del tunnel, il proprietario che ha la concessione è la ferrovia della Furca e ce l'hanno dato per una prima fase di 10 anni, abbiamo rifatto tutti i cablaggi, sistemato le acque, abbiamo portato dentro l'alta tensione che ci serve per lavorare, raddoppiato la ventilazione, adesso è un vero grande laboratorio.
Professor Giardini, due domande molto semplici. La prima è visitabile anche, diciamo, da cittadini comuni, e la seconda domanda: cosa significa lavorare lì dentro? Perché bisogna comunque addentrarsi attraverso questo tunnel molto stretto, poi arrivare in questo laboratorio che ha delle dimensioni un po' più ampie, insomma, magari possa passarci la giornata intera. Può avere qualche, dare qualche sensazione di avere, insomma, sopra la montagna che incombe. Però, ecco, lo si può visitare?
Devo dirle, fino adesso non abbiamo mai avuto problemi. Il tunnel non è una cavernina stretta, ci passava un treno dentro, per cui, e poi il laboratorio è costruito in quella che noi chiamiamo una caverna, dove i treni potevano passare uno di fianco all'altro. Non sono i treni grandi, ma lo stesso c'erano ancora i binari a scartamento ridotto, e quindi in quel senso non abbiamo mai avuto né nelle visite né in quelli che ci lavorano segni o sensazione di claustrofobia o di no, anzi abbiamo team che ci lavorano dentro, anche di varie compagnie, industrie e via dicendo, no, sono molto contenti di avere a disposizione un laboratorio così. Le visite noi avevamo già cominciato prima dell'arrivo della pandemia, abbiamo fatto una giornata in cui sono venuti da tutto il Ticino e anche da oltre le Alpi più di 300 persone in visita, e ricominceremo non appena usciamo da questa situazione contingente. Ancora noi, sì, certo si usano le mascherine, ma lo stesso portare dentro grandi numeri è ancora faticoso, si spera con la primavera di ricominciare.
Dopo mi dirà come sta Walter, ma dopo un brano musicale, per sapere anche, per comprendere anche perché le rocce possono essere, appunto, le rocce della profondità terrestre possono essere una fonte di energia del futuro, ma significa anche capire che oggi la ricerca fatta appunto a livello geofisico, come fa il professor Giardini, ci permette di guardare non soltanto al nostro futuro energetico, anche al futuro del pianeta Terra e forse anche al futuro della ricerca spaziale verso nuovi mondi e quindi ovviamente anche verso il pianeta più simile alla Terra, che è il pianeta Marte. E con il professor Giardini parleremo di una missione importante della quale lui è uno dei principali investigatori scientifici, che è la missione InSight, ma ha partecipato anche ad altre missioni, all'elaborazione della strumentazione di altre missioni verso Marte. Insomma, un viaggio affascinante quello che si può fare col professor Giardini nelle viscere della Terra e al di là dei confini terrestri. E se avete delle domande o delle riflessioni da condividere con noi, vi ricordiamo i nostri numeri di contatto, poi un po' di musica e poi torniamo in collegamento con Bedretto, o meglio con Airolo, con il nostro professore, ospite di questa mattina, Domenico Giardini, che ve lo ricordo è professore di sismologia e geodinamica al Politecnico Federale di Zurigo ed è anche professore, tra l'altro, al dipartimento proprio che si chiama appunto ambiente, dopo me lo dice correttamente lei, professore, altrimenti io dico magari una inesattezza, insomma, ma è stato, ve lo ricordo, per molti anni anche direttore del Servizio Sismologico Svizzero.
0848 03 0808 WhatsApp 076 321 1113 SMS 955 parola chiave rete 1.
Every time I look about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need.
You got it, canta Roy Robertson, potrebbe dire l'hai preso, insomma, quante volte magari gli scienziati lo hanno pensato e sperato anche immaginando di raggiungere un pianeta così lontano e così vicino come il pianeta Marte, che è appunto protagonista, e lo si vede già dal titolo, della conferenza del professor Domenico Giardini, che è collegato con noi dal caseificio di Airolo e che in questo momento sta lavorando insieme ai suoi colleghi a un importante progetto denominato Bedretto Lab, di cui abbiamo già accennato. Ma ricordo, Domenico Giardini terrà domani una conferenza dal titolo Andare su Marte alla sede del Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI a partire dalle 18.30, e si tratta del secondo appuntamento per il ciclo di conferenze Emergenza Terra, organizzato appunto dal Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design nel nuovo campus di Mendrisio, un nuovo bel campus di Mendrisio che ha un'architettura particolare e quindi merita sicuramente una visita. E come dice il manifesto del ciclo di conferenze della SUPSI, abitare, costruire, pensare un futuro sostenibile significa anche scoprire nuove conoscenze, costruire nuovi strumenti per rispondere alle sfide anche energetiche che ci attendono, e sicuramente questo progetto Bedretto Lab per la geotermia è una possibilità, come tante altre possibilità di ricerca. Però, professor Giardini, le vorrei chiedere perché ha scelto di parlare di Marte nella conferenza che terrà domani alla SUPSI a Mendrisio.
Diciamo, è un'altra prospettiva, perché se vogliamo parlare anche solo del futuro della Terra, abbiamo realmente bisogno di capire perché Marte sia andato in un'altra direzione, perché questi sono due pianeti abbastanza simili, due pianeti rocciosi, hanno un nucleo, un mantello, una crosta, hanno uno un po' più distante dal Sole, uno un po' più vicino, ma tutto sommato sono due pianeti fratelli, se vogliamo. E su Marte non si trova una goccia d'acqua oggi, cioè se io faccio vedere delle foto prese da satelliti, prese dall'Arizona o del Sahara o di Marte, è impossibile distinguerli. Cioè noi abbiamo una Terra che è molto vicina a un'altra via d'uscita, e capire perché una volta Marte avesse degli oceani e una ricca atmosfera e oggi gli oceani siano scomparsi, sia rimasta solo un'atmosfera sottilissima, cos'è successo che ha improvvisamente fatto andare il pianeta in quella direzione, è molto importante. E la seconda cosa che viene subito è: se un pianeta ha degli oceani, c'era vita o non c'era vita? La Terra ha avuto per miliardi di anni delle forme di vita semplicissime, finché la vita è esplosa sulla Terra. Prima erano solo alghe monocellulari. E trovarne delle tracce su Marte avrebbe implicazioni molto profonde, anche proprio dal punto di vista dell'origine della vita nell'universo, per cui per noi è importante. Ci sono varie missioni che ci vanno e c'è proprio un'intera pianificazione, programma per portare l'uomo su Marte.
Quanto sarebbe affascinante parlare con lei, che è sismologo, che si occupa quindi anche del funzionamento dei vulcani del Mons Olympus, no? Questo gigante che si trova sul pianeta Marte, che appunto è il più grande rilievo del sistema solare, e fa pensare ad altri fenomeni, come dire, che definisco impropriamente geologici del sistema solare. Sto pensando alla Verona Rups, che si trova sulla luna Miranda attorno a Urano, Nettuno, non mi ricordo mai, ma insomma sono queste strane conformazioni che si trovano nel sistema solare, che in fondo dovrebbero ricordarci quanto anche la Terra si è formata e si è trasformata facendo parte di una grande famiglia che è il sistema solare, dove però appunto di pianeti solidi, di corpi celesti solidi ce n'è davvero pochi e sono tutti molto interessanti. Marte lo è perché è anche vicino, quindi facilmente raggiungibile in termini ovviamente astronomici. Ci vogliono 2 anni per andare e tornare da Marte, ma insomma bisogna trovare sempre il momento adatto. E però voi avete deciso, e qui verrei appunto anche all'aspetto importante della ricerca che si coniuga tra l'analizzare il sottosuolo terrestre e l'analizzare quello marziano. Avete pensato di mandare su Marte una sorta di stazione fissa che funge un po' da sismografo. Che interesse c'è nell'analizzare la sismologia di Marte, professor Giardini?
Lo stesso interesse che se uno ha un braccio rotto va dal dottore, il dottore la prima cosa che fa è fare dei raggi X. Noi utilizziamo i raggi emessi dagli eventi sismici su Marte, che chiamiamo Marte Moti, per vedere cosa c'è all'interno. Abbiamo bisogno di arrivare a vedere il nucleo per capire perché il campo magnetico si è spento. Il campo magnetico c'era, era quello che proteggeva il pianeta, e si è spento circa dopo 800 milioni di anni di storia. Da quella volta il pianeta in superficie è diventato un deserto. Abbiamo bisogno di un sismometro per quello e anche per capire cosa succede nei primi metri sotto di noi, se o no c'è traccia di acqua, perché si vede su Marte, si vedono tracce di acqua che vengono in superficie durante la notte e poi evaporano immediatamente, sparisce, quindi capire quanta ce n'è, a che profondità, dove. È un pianeta molto più stabile della Terra, non ha una vera tettonica placche come da noi, cioè le cose non si muovono così rapidamente come sulla Terra, ed è poi la ragione per cui i vulcani diventano così grandi, perché sono sempre negli stessi punti, sulla Terra invece si muovono e quindi rimangono più piccoli. Per cui è un pianeta molto affascinante da studiare. Un sismografo serve a quello, a vedere l'interno del pianeta.
Ecco, allora appunto ci aiuti a capire la differenza che forse si è già intuita da quello che lei ha appena detto. Che differenza c'è tra un terremoto e un martemoto?
Praticamente nessuna.
E perché allora, cioè, su Marte ci sono dei martemoti? Insomma, da che cosa sono prodotti, sì, se Marte è così piccolo come pianeta e sembra molto più stabile, mentre la Terra, lo sappiamo, insomma, è geologicamente piuttosto instabile? Ecco, questo confronto, queste differenze sono interessanti, viste dal suo punto di vista scientifico?
Sì, molto. Le dirò che ci aspettavamo di trovare dei martemoti più grossi. In realtà gli eventi su Marte risultano essere di dimensioni abbastanza piccole, stiamo diventando, mi scusi l'espressione, scemi per riuscire ad analizzarli, perché è un pianeta che ha molto vento, quindi ci sono sorgenti di rumore dovute al vento, e quindi riuscire a prendere, a vedere dove sono questi eventi con una sola stazione. Sulla Terra ne abbiamo migliaia e migliaia di stazioni, solo in Svizzera ne abbiamo centinaia, quindi se uno va con una singola stazione su un pianeta lontano bisogna poi lavorarci molto per capire, però lo stesso si sono viste delle cose veramente straordinarie, nel senso che bastano anche pochi eventi, ne basta un evento alla distanza giusta che emette delle onde che passano attraverso il nucleo per dirci dov'è il nucleo, a che profondità, quanto è grande, se è liquido, e adesso abbiamo la conferma di tutto questo, prima non ce l'avevamo.
Ed ecco perché lo strumento che porta InSight è così sofisticato e così sensibile. Qui vorrei toccare anche questo aspetto, perché spesso la gente dice: ah, ma cosa serve investire tanti soldi per mandare delle sonde su un corpo celeste che chissà quando mai potremo raggiungere, e se lo raggiungeremo non sarà certo per andarci a fare del turismo, almeno nei prossimi 50 anni probabilmente. E allora uno dice: ma perché investire in ricerca per mandare, tra l'altro la missione InSight è costata parecchio, più di 850 milioni di dollari, e mettere appunto uno strumento così sofisticato? Qui probabilmente la ricerca scientifica e tecnologica ha un ritorno utile anche sulla Terra.
Ah sì, certo. Diciamo, da un lato tutta la dimostrazione di tecnologia che una missione del genere può utilizzare, può dare, serve poi per tutte le missioni future che stanno arrivando, cioè la spinta a portare l'uomo su Marte è molto forte, da un lato per la questione dell'origine della vita, dall'altro perché è veramente l'unico altro pianeta che possiamo raggiungere. Possiamo mandare sonde su tanti altri pianeti, ma raggiungere c'è quello. Se uno chiede in giro le motivazioni per cui varie agenzie o anche la gente più comune, i nostri ascoltatori oggi sono interessati, vanno dallo scoprire nuove risorse, allo scoprire l'origine della vita, al fatto cosa succede se tutto va storto sulla Terra, se davvero abbiamo bisogno di un punto di salvezza. Sono tante di motivazioni, poi c'è la curiosità umana innata sulla Terra, abbiamo ormai scoperto tutto, ormai ci sono solo problemi da risolvere, Marte è un mondo nuovo, completamente aperto, potrebbe essere una soluzione o no per il futuro, ci sono tante ragioni per cui l'umanità ha un interesse ad arrivare su Marte. E capire la struttura interna dai 20 metri sotto la stazione fino al centro del pianeta è una delle cose fondamentali da fare. Cercare tracce di vita e capire la geologia è un'altra.
Professor Giardini, facciamo un po' di ecologia spaziale, perché giustamente qualche ascoltatore, un'ascoltatrice in particolare, ci scrive: ma adesso cosa, vogliamo andare anche ad inquinare Marte? Ed è vero che su Marte ci abbiamo mandato un sacco di sonde e di sacco di rover, adesso gli ultimi anche americani, Opportunity e Curiosity, e tra l'altro ci sono, nella missione InSight, ci sono anche coinvolte delle industrie ticinesi, magari anche questo lo ricorderemo con il professor Giardini. Però mi viene in mente che negli anni 60 gli americani, quando cominciarono a mandare le loro missioni spaziali verso la Luna per saggiare, per così dire, la geologia lunare, ci scaraventavano contro dei pezzi di razzi, o addirittura facevano precipitare delle sonde sulla superficie per produrre una scossa e quindi misurare da questa scossa. Ecco, noi su Marte queste cose non le faremmo più se abbiamo degli strumenti appunto come InSight, non sarà più necessario, o c'è da immaginare che useremo, come dire, le maniere forti anche con Marte?
Le devo dire che fino adesso sono partite 47 missioni negli ultimi 60 anni per andare su Marte, probabilmente il pubblico non lo sa questo, ma 47 sono veramente tante, non è... la metà hanno mancato Marte, o sono esplose in partenza, o sono arrivate giù a una velocità che sono precipitate su Marte. Arrivare su Marte è ancora complesso, e Marte è protetto da un protocollo internazionale molto molto preciso, per cui una missione che va verso Marte in realtà non ci arriva mai, a meno che non vengano fatte varie correzioni. Nel senso che non si vuole che ci siano delle cadute non controllate su Marte, perché potrebbero portare delle tracce di vita che poi uno trova 10 anni dopo. E quindi si vuole tenere il pianeta nello stato più intoccato e intonso possibile proprio per quello. E poi durante il volo che va verso Marte, che in genere ci mette sui 6 mesi, è un volo di quasi 500 milioni di chilometri, arrivando verso Marte si fanno le correzioni in modo che se l'astronave ancora funziona tutto bene, si fanno le correzioni in modo che sia al punto giusto. Quando si vedono i film l'impressione è che noi raggiungiamo Marte, ma in realtà non è così, cioè l'astronave si mette nella stessa traiettoria di Marte, dove Marte sta ruotando attorno al Sole, e poi Marte arriva da dietro a circa 10.000 km all'ora, per cui è molto è un atterraggio molto, molto impattante, per quello si fa solo quando è pienamente controllato, altrimenti il pianeta è protetto molto, molto da un protocollo che usano tutti, Cina e tutti gli altri che stanno mandando missioni su Marte.
Ed è vero che effettivamente si parlava quasi di una sorta di maledizione, no? Una sorta di mostro mitologico che in qualche modo proteggesse Marte, appunto perché gran parte delle missioni che sono state lanciate verso il pianeta rosso lo hanno mancato, oppure appunto sono impattate violentemente, come recentemente anche il lander Schiaparelli, che in realtà era stato anche progettato per avere una sorta di impatto, poi forse non così violento, però è vero che Marte rimane una sfida da un punto di vista tecnologico, e queste sfide tecnologiche ci aiutano anche a capire come affrontare altri viaggi nel cosmo. Però appunto torno alla domanda che in fondo costituisce in qualche modo lo scenario nel quale si trova ad agire uno scienziato come Domenico Giardini. Per arrivare a questo tipo di realizzazione ci vuole grande capacità innovativa, forse anche grande intuito, ma soprattutto ci vuole grande collaborazione tra ricercatori di enti e di centri di studi e di agenzie diverse. Ci vuole anche la collaborazione del settore privato, insomma è uno sforzo non facile, ma che in qualche modo poi ci aiuta anche per altre missioni che invece vorremmo compiere sulla Terra, professor Giardini. Questo è anche un aspetto importante.
Sì, il settore privato sta diventando sempre più dominante. Diciamo i fondi disponibili, se vogliamo, in Svizzera per partecipare a missioni spaziali sono i fondi che vengono distribuiti via l'Agenzia Spaziale Europea, ma che vengono dai fondi svizzeri e sono distribuiti dal Space Office che si trova a Berna, tramite una selezione piuttosto dura, e perché ci sono sempre tante idee, però bisogna poi riuscire a far parte di un consorzio, di una missione che davvero vola, e comunque è una regola che almeno la metà dei fondi devono andare al settore privato, e più spesso ce ne va fino al 70%, perché è poi il settore privato che produce tutto, non siamo noi delle scuole federali. Nelle scuole federali disegniamo gli esperimenti, lavoriamo con l'industria, ma è l'industria che produce dei prodotti che sono di qualità favolosi. Posso dare proprio un esempio: al momento uno dei laser che verrà utilizzato dalla futura missione ESA e NASA per le onde gravitazionali è prodotto in America, ma adesso è in Svizzera per essere testato. Cioè la Svizzera ha un livello elevatissimo di qualità su tutto quello che riguarda sia la parte meccanica che la parte fotonica che la parte elettronica di prodotti spaziali, che viene utilizzata in tutto il mondo.
Ed è forse anche per questo che tra le note biografiche del professor Giardini si possono leggere molte cose, ma tra le molte cose che ho letto una mi colpisce in particolare, cioè che si ritiene un convinto assertore della collaborazione scientifica tra discipline diverse, tra partner anche pubblici e privati, attraverso le frontiere, attraverso le generazioni. Quindi le grandi sfide scientifiche e tecnologiche del nostro tempo non possono essere affrontate senza questa estesa cooperazione, persino verrebbe da dire interplanetaria. Professore, ci veniamo a questa importante riflessione, perché credo che sia tanto più importante oggi per la Svizzera, al centro anche di questioni di come dire, strategia per il futuro della ricerca svizzera. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con il nostro interlocutore Domenico Giardini, che è geofisico e professore di sismologia e geodinamica al Politecnico Federale di Zurigo, è stato per molti anni anche direttore del servizio sismologico svizzero e collabora a diverse missioni scientifiche spaziali verso Marte.
Take me back to the light. because I'm so open.
A mille voci questa mattina, collegato con noi dalla Leventina, il professor Domenico Giardini, che è a capo tra l'altro di questo progetto di ricerca di geotermia, il cosiddetto Bedretto Lab, scavato all'interno di un tunnel che collega appunto la Val Bedretto con la ferrovia del Furca, e lì si fa ricerca per trovare nuove fonti di energia che arrivano direttamente dal centro della Terra, un calore che può essere utilizzato. E dopo vorrei spendere ancora qualche parola sul futuro della geotermia in Svizzera, professor Giardini, però prima volevo tornare un attimo con lei, lasciando per un attimo da parte Marte, che è comunque un aspetto interessante che riguarda il nostro futuro, e guardare un po' alla sua vicenda anche di scienziato, perché lei è sempre stato a cavallo, no, tra Italia e Svizzera. Dicevo prima l'importanza anche di superare le frontiere, collegare le mentalità e quindi le competenze. Lei è stato anche membro della Commissione Grandi Rischi in Italia, non so se lo è tuttora, tra l'altro, e come appunto come sismologo e comunque come ricercatore ha delle competenze che ha sviluppato. Peraltro il suo accento bolognese lo si sente sempre piacevolmente, e mi chiedo quanto magari le siano mancati i tortellini a Zurigo, insomma, lavorando al Politecnico Federale di Zurigo. Però pensando a un sismologo italiano, si pensa all'Italia come paese sismico. Siamo a 5 anni dal terremoto di Amatrice. L'Italia rimane un laboratorio importante di studi sui terremoti. Ecco, a questo punto di vista, l'esperienza che lei ha maturato in Italia, vista dalla Svizzera oggi, che cosa le permette di dire sull'evoluzione anche della capacità di prevenire i danni da terremoti, soprattutto in un paese come l'Italia?
Sì, comincio con un inciso a questo meeting dove siamo oggi, e dopo appunto per fare esperimenti nei laboratori profondi, quasi la metà dei partecipanti vengono dall'Italia, da vari laboratori, dall'Istituto Nazionale di Geofisica, perché l'Italia avrebbe un bisogno disperato di un laboratorio come questo che abbiamo in Svizzera, e quindi vengono a fare esperimenti qui con noi. Detto quello, stiamo andando molto meglio nel capire perché i terremoti fanno danni. Nella nuova uscita dell'Eurocodice 8, che è il codice di riferimento europeo per la costruzione antisismica, che serve di base ai codici dei vari paesi, che ogni paese ha il suo codice di costruzione, per la prima volta adesso c'è un unico mappa di pericolosità sismica che serve a dare un po' le basi di dove sono le zone di colore rosso, giallo, verde, per non lasciare i paesi da soli. I passi avanti sono stati tanti. È chiaro che quando si parla dell'Italia si parla di un paese che ha anche tante zone con un costruito vecchio, un costruito che è stato appunto al di là di quello che era stato fatto nel Medioevo, ma anche solo costruito negli anni 50, 40, 30, prima dell'applicazione di codici di costruzione, e quindi sono paesi purtroppo dove ci si aspetta danni da terremoti. L'abbiamo visto nell'ultima sequenza nell'Appennino centrale, sono andati persi quasi 100.000 edifici, la metà di questi edifici magari erano in colline, non erano più abitati, però lo stesso parliamo di un patrimonio gigantesco che va perduto.
Professor Giardini, ricordiamolo allora, perché l'Italia è così un paese a rischio sismico e invece la Svizzera lo è decisamente meno, e la Svizzera italiana in particolare ancora meno. Quali sono le diversità che creano anche questa differenza nell'arco in fondo di un territorio che potrebbe essere comune?
Sì, ci sono parti del territorio che sono comune, c'è una storia diversa e c'è un'attività in atto, quando si parla di attività, come si muovono proprio queste microplacche che compongono il Mediterraneo centrale, che sono diverse. Se uno prende il fronte alpino è molto attivo in Friuli e lo diventa sempre meno, e dipende dalla rotazione della placca adriatica, lo diventa sempre meno andando verso ovest, quindi quando si arriva al Ticino, dove sempre parliamo del fronte meridionale delle Alpi, però non c'è più un movimento importante. La convergenza delle Alpi verso l'Europa è praticamente nulla al momento, per cui non c'è più accrescimento e innalzamento delle Alpi, mentre l'Appennino, soprattutto la parte meridionale, centrale e meridionale dell'Appennino, sono ancora molto attive. Ora non stiamo parlando del Giappone, stiamo parlando di millimetri all'anno e non centimetri all'anno, però lo stesso, quando viene un magnitudo 6,5 è un terremoto importante da noi, perché per l'appunto il costruito non è costruito con... nella storia non è stato fatto con i crismi che oggi ci sarebbero, con un buon codice di costruzione. In Svizzera si muove tutto molto poco, non è detto che non venga un terremoto grosso, li abbiamo già visti nel nostro passato, abbiamo avuto distruzioni importanti, però molto più rare che non in Italia. È anche vero che l'Italia poi è anche molto più grande della Svizzera, quindi se lei moltiplica per 10 l'area, moltiplica anche per 10 la probabilità di avere degli eventi sismici.
Quali sono tra l'altro le zone in Svizzera a maggior rischio sismico? Si parlava di un accresciuto rischio sismico per esempio nel Canton Grigioni, però ci sono altre zone, sicuramente lei ce lo può dire meglio. E quando si parla di rischio sismico, che cosa si intende?
Sì, farei subito una differenziazione tra quello che è rischio e quello che è la pericolosità. La pericolosità è proprio cosa ci aspettiamo in termini di scuotimento al suolo. Il rischio invece è, se c'è lo scuotimento, che danni si aspettano in termini di danni economici o anche di vittime. E il rischio purtroppo rimane sempre associato alle zone urbane o alle zone con una forte industrializzazione, perché lì se viene il terremoto i danni sono molto importanti. E quindi se noi facciamo una cartografia di rischio, che peraltro adesso c'è un grande progetto svizzero per rifarla completamente, le aree urbane, incluse aree come Zurigo per esempio, hanno il rischio maggiore, perché c'è tanto più di costruito e tanto più di investito in un'area così. Se andiamo invece dove la storia ci ha fatto vedere più terremoti, sicuramente il Vallese, i Grigioni, il fronte proprio alpino, diciamo quello che passa da Lucerna se vogliamo, e poi la zona di Basilea dove il Graben del Reno interagisce col Giura, e quindi dove ci sono gli accidenti tettonici se vogliamo che si scontrano, lì è più probabile vedere terremoti.
Professor Giardini, avviandoci verso la conclusione, quando si parla appunto di quello che sta sotto i nostri piedi, si pensa che possa essere un luogo dove in qualche modo raccogliere anche elementi utili. Sto pensando che abbiamo sfruttato il sottosuolo per secoli per raccogliere appunto materie prime, poi ovviamente il carbone e tutti i derivati del carbone, poi il petrolio. E poi però ci siamo accorti anche che sotto i nostri piedi succedono cose che hanno delle dinamiche molto diverse rispetto ai tempi della vita umana, e ci siamo anche resi conto che la Terra non fa differenze. Diciamo appunto, dobbiamo noi adattarci a quello che succede sottoterra e non certo viceversa. Però forse oggi addirittura qualcuno parla di una sorta di hubris, di voler andare a cercare nelle viscere della terra fonti di energia come quelle caloriche, e addirittura rischiare di provocare noi stessi dei terremoti. Questa è anche una questione di cui si è dibattuto molto, o addirittura poter indurre delle piccole scosse sismiche in maniera artificiale. Ci vuole spiegare che cosa si intende, proprio per non fare confusione?
Sì, guardi, la Svizzera ha terremoti indotti da quasi tutte le cose che fa sottoterra. Ogni volta che per esempio una delle grandi dighe viene costruita, si comincia il carico e scarico dell'acqua nella diga, si producono terremoti sotto. Quando viene costruito il tunnel della NER, produce terremoti, perché ogni volta che noi variamo lo sforzo in profondità, la Terra reagisce, le faglie si muovono e quello è quello che si chiama un terremoto indotto.
Quindi anche il secondo tubo, anche il secondo tubo del Gottardo, che è in via di costruzione, potrà provocare delle piccole scosse telluriche?
Se lo chiede a me è pressoché sicuro, sì. Però da qui a pensare che questo sia un grande rischio, no, nel senso che si tratta di scosse abbastanza piccole che vengono forse risentite in superficie, sicuramente dagli strumenti, e vanno monitorate per capire dove sono. Diverso è il fatto di dire facciamo partire una nuova tecnologia come la geotermia profonda, sì, la facciamo partire se siamo in grado di controllare cosa succede, ed è la ragione per cui lavoriamo a Bedretto per sviluppare tecnologie di iniezione, di raccolta dell'acqua, eccetera, per capire com'è, cosa succede nella roccia, perché se no siamo sempre distanti chilometri, non abbiamo abbastanza dati e il giorno dopo diciamo è successo qualcosa e non si può più continuare così.
Professor Giannini, perché è così? C'è così tanto calore sottoterra, da dove viene questo calore? Perché lo possiamo sfruttare?
Il calore viene da quando la Terra si è formata. La Terra si è formata per accrezione, per piccoli meteoriti, piccoli e grandi, che sono collassati uno dentro l'altro e quel collasso ha generato un gigantesco calore. Il centro della Terra ancora oggi va verso i 6.000 gradi, cioè noi abbiamo un gigantesco nucleo di ferro fuso all'interno del quale per la pressione c'è una parte del nucleo che è solido, ma parliamo di temperature del nucleo che vanno fino ai 6.000 gradi e quel calore man mano viene alla superficie, ma molto 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 lentamente. Se lei va sottoterra, cava un buco, o anche se va dentro il tunnel del Gottardo, ogni volta che va un chilometro in più in profondità guadagna sui 30 gradi di calore. Per cui se va sotto a 100 chilometri ne ha guadagnati veramente tanti.
Ma quindi davvero?
E quindi questo calore è lì, è la questione di come usarlo.
Appunto, perché poi in fondo è questa poi la riflessione conclusiva di questa nostra chiacchierata che ci potrebbe portare ancora verso Marte, magari soprattutto verso il futuro della ricerca e della tecnologia. È davvero, secondo lei, un ambito nel quale investire pensando al futuro energetico della Svizzera? Perché lei oltretutto è membro anche di comitati scientifici che si occupano del futuro energetico. Sulla geotermia vale davvero la pena scommettere?
Sì, assolutamente sì, perché il fatto di non essere, le faccio un esempio che c'entra poco, se lei ha sete ed è al mare, in spiaggia, vede solo dell'acqua, il fatto che oggi non è in grado di berla non vuol dire che domani non sarà in grado di berla, cioè se non investiamo per capire come fare ad estrarla, se non investiamo proprio cervelli, tecnologie, prima di poter dire no, non ci arriviamo, non ci siamo neanche vicini. La geotermia in paesi come l'Italia, che hanno zone vulcaniche, o l'Indonesia, o il Kenya, è estremamente sviluppata, produce una grossa quantità di elettricità. Da noi in Svizzera ci sono grossi programmi, soprattutto sull'idrotermale profondo, Cantone di Ginevra, Cantone Berna, ci si sta spostando. Cioè ci sono le due priorità, una è la geotermia più profonda da cui derivare direttamente energia elettrica e l'altra è proprio utilizzare la roccia sotto di noi come una banca di energia, nel senso d'estate quando noi abbiamo e avremo in futuro un eccesso di energia elettrica a bassissimo costo, trasformarla in acqua calda, stoccare il calore sottoterra e tirarlo fuori d'inverno quando invece avremo molta poca energia elettrica e ci servirà sia energia elettrica che calore e quindi utilizzare il nostro sottosuolo come se fosse una banca. Questa è la direzione di ricerca più promettente ed è anche quello che stiamo facendo qui a Bedretto.
E intanto possiamo andare anche su Marte, o almeno lo faremo idealmente, lo potremo fare idealmente domani, per chi vorrà, annunciandosi secondo appunto le norme ancora in vigore per quanto riguarda appunto l'accesso a conferenze pubbliche, alla conferenza del professor Giardini Andare su Marte alle 18.30 al Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI di Mendrisio per il ciclo di conferenze emergenziali. Emergenza Terra, il secondo appuntamento appunto con il professor Giardini. Quindi sarà un piacere sentirla parlare del futuro della missione InSight, sarà magari anche l'occasione per fare un excursus sulla geotermia. Professor Giardini, in conclusione, meglio i tortellini o il formaggio dalla Val Bedretto? Lo chiedo a lei che è bolognese.
Come ha detto lei prima, io sono per la cooperazione attraverso i confini e preferisco tutte e due.
È quello che mi aspettavo che lei dicesse. Grazie di essere stato in nostra compagnia, le auguriamo buon lavoro, ci vediamo presto, ci sentiremo presto, anche perché lo sappiamo, professor Giardini è sempre stato molto disponibile con noi a spiegarci anche ogni volta che c'è un terremoto quali possono essere le cause, cercare di capire da dove, quali insegnamenti trarre, soprattutto da una natura che a volte ci sfugge, ma che noi non possiamo controllare e alla quale, bene o male, dobbiamo sempre comunque adattarci, anche pensando al futuro. Grazie professor Giardini, buon lavoro e risentirci presto. Da Nicola Colotti al microfono.
Grazie,
a tutti.
Saluti.
Grazie.
A tutti.
E a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1.
Mille voci.